Abbiamo qui stasera Alain Elkann. Alain Elkann non è un ospite tra gli altri, perché con Alain noi abbiamo ideato l'Officina del Racconto, cioè nacque l'Officina del Racconto da una cena tra me, Alain, Camillo e Davide Rondoni. Fu in quel momento che nacque l'idea di fare questi incontri. Poi Alain ebbe problemi anche di carattere personale, insomma, che di salute, per cui non ha potuto essere il nostro ospite subito e l'abbiamo adesso. L'occasione della sua venuta è anche l'occasione perché tanto tanto per, come dire, per ribadire, insomma, il senso di quello che facciamo, che è quest'anno il titolo, insomma, che è la contemporaneità. Di Alain è uscito questo libro recentemente, I soldi devono restare in famiglia, edito da Bompiani, e credo anche perché lo scrittore è fatto così, cioè lo scrittore difficilmente riesce a staccarsi parlando dall'opera nella quale è più coinvolto emotivamente nel momento in cui la fa, perché per uno scrittore quello che fa nel momento in cui lo fa è tutto. L'opera è una totalità. Uno scrittore che non gioca, che non mette fino all'ultima goccia del suo sangue in quello che fa, non sarebbe neanche uno scrittore, insomma, per cui è ben difficile che uno scrittore possa parlare prescindendo, come se non esistesse quello che ha fatto, perché è lì che ci sono la sua carne e il suo sangue. Alain Elkann, di Alain Elkann, innanzitutto l'abbiamo visto molte volte, prima perché è lo scrittore più bello d'Italia, poi perché l'avremo visto in quelle bellissime interviste che faceva, soprattutto perché adesso non ne fanno fare più, quelle lunghe interviste che faceva a Tele Monte Carlo. Ci sono anche suoi libri di interviste, tre, io ne conosco tre almeno, quella, l'intervista al Cardinal Martini, quella al Rabbino Capo della Comunità di Roma, Elio Toaf, e l'intervista a Emma, una bambina di 11 o 12 anni. 11 anni. Ma Alain è anche romanziere, è anche autore di bellissimi racconti, è stato l'iniziatore, io non so qual è il tuo libro più famoso, ma io credo che sia Piazza Carignano,
forse,
io credo che sia quello, anche se secondo me forse il più bello è questo, ma qui si tratta di gusti personali. È autore di bellissimi racconti nei quali forse si vede meglio una duplice ascendenza di questo scrittore, un'ascendenza che io chiamo brutalmente newyorkese, non perché lui sia newyorkese, non lo so, penso proprio di no perché scrive in italiano, lui è fondatore della rivista Panta, che è stata la prima rivista importante dedicata alla nuova narrativa italiana negli anni '80. C'è una duplice ascendenza, una che lo lega in un modo molto forte, da un lato a uno scrittore italiano come Pier Vittorio Tondelli, dall'altro a autori americani che divennero famosi come gli esponenti del minimalismo, e dall'altro, questo almeno è il modo con cui io lo leggo, poi vedremo come vuol farsi leggere lui, che sarà sicuramente più importante, e dall'altro si vede sempre di più, soprattutto in questo libro che ha l'andamento di un giallo, ma che è anche un libro come dire, in cui si lascia sempre intendere una tragedia che passa sempre a lato, o che si lascia in cui si sente alle spalle una tragedia, che è la tragedia del popolo ebraico in questo secolo, e una tragedia che chi appartiene a quel popolo non può non continuare a vivere anche oggi, per cui la contemporaneità è questo. I soldi sono evidentemente una metafora, cioè non è una storia, se l'avesse scritta Honoré de Balzac, i soldi devono restare in famiglia, sarebbe la storia di una famiglia borghese che ha accumulato soldi e li vuol mantenere a tutti i costi. Qui i soldi devono restare in famiglia, pone l'accento sulla famiglia, cioè è una metafora di un destino di dispersione e da una volontà disperata di raccogliere questo destino disperso. In questo senso appunto un'ascendenza non stilistica ma matematica, reale, noi la possiamo trovare nel grande autore Isaac Bashevis Singer, per esempio nella famiglia Moscat o alla corte di mio padre, editi da Longanesi in Italia, o anche in Potok, Chaim Potok, che è il grande scrittore americano ebreo. Dicevo, quindi, parlare dell'oggi, cosa vuol dire parlare dell'oggi, del tempo in cui viviamo? Tu, Alain, lo fai in tanti modi, attraverso i tuoi romanzi, i tuoi racconti, attraverso le interviste, attraverso il tuo lavoro in televisione, attraverso gli articoli che scrivi sulla Stampa. Ma io credo che soprattutto in questo libro, insomma, perché per uno che ha avuto la tua storia, parlare dell'oggi significa in qualche modo tirare in ballo un destino. Ho parlato della tua famiglia, perché se vuoi ne parli tu. Ecco, adesso lascio parlare te, ho parlato troppo.
Sovente, una cosa interessante è che, non so, Dominelli è uno scrittore, ha scritto anche un libro bello recentemente e tanti altri. Gli scrittori rileggono difficilmente i loro libri, credo anche lui, una volta che sono licenziati, no? Cioè che partono per la casa editrice, poi verranno stampati. È quasi una fatica rileggere il proprio libro quando è stampato. Uno comunque guarda la copertina, il risvolto, poi magari lo rilegge un po' ed è un refuso, si arrabbia un po', ma insomma ormai il libro è fatto, è partito, è così. Però queste presentazioni di libri, devo dire, no? Che uno fa via via in città diverse, italiane, con persone diverse che ti presentano e che sono comunque persone intelligenti, colte o scrittori o che hanno comunque letto il tuo libro. Ecco, questo è veramente interessante perché in posti diversi scopri che gente diversa dice cose diverse o simili su quello che hai fatto e dà a questo lavoro che tu hai fatto maggiore senso, cioè lo appoggia da qualche parte e quindi nel bene o nel male dici ma in fondo ho fatto questa cosa e a qualcosa vagamente serve, no? Perché comunque c'è della gente intelligente o di talento che ci ha ragionato sopra, che ha avuto la cortesia di ragionarci sopra. E allora ogni volta le presentazioni che uno fa non sono mai veramente noiose per chi le fa, perché sono sempre un po' diverse, perché appunto la persona che ti presenta dice delle cose diverse. E trovo che questo tema della contemporaneità di cui ha appena parlato il mio amico Dominelli è estremamente interessante. Poi per parlare di che cos'è il lavoro di uno scrittore. E invece per quanto riguarda la comprensione del mio libro, di questo ultimo mio libro e del mio tipo di scrittura, Anche questo mi stupisce e mi fa piacere che lui abbia portato qualcosa di nuovo. E poi mi fa anche piacere di essere qui perché appunto il laboratorio del racconto, come ha detto giustamente lui, forse a me insomma una qualche nostalgia per i racconti, che sono quello che preferisco, ce l'ho. E perché? Perché se fossi un pittore preferirei forse gli schizzi, gli acquarelli al quadro a olio compiuto, perché a me piace probabilmente di più il lavoro che gli inglesi chiamano work in progress, il lavoro in progresso, no? Il laboratorio all'opera finita. Ecco perché poi uno magari non rilegge il proprio romanzo finito, no? Perché tutto ciò che è consacrativo poi è anche un po' così, per chi deve creare, un po' pericoloso anche in un certo senso, no? E quindi mi fa piacere parlare in un luogo dove si parla di racconti, perché io comunque i racconti cerco sempre di scriverli, perché hanno quell'immediatezza che è la cosa più presente, più contemporanea che ci sia. E quindi mi piace il titolo di questo seminario, di questo corso che fate con il mio amico Doninelli. E mi piace questa cosa che lui ha trovato, questo filone doppio, no, nel mio lavoro, cioè da un lato il filone ebraico e dall'altro il filone americano, tutto questo trasportato in italiano. Ecco, ma per parlare di cose contemporanee, la cosa è molto semplice. Io ho fatto un libro di intervista con il professor Toaff, che si chiama Essere Ebreo, no? Successivo al libro col cardinale Martini, Cambiare il cuore, per cui ho dovuto viaggiare con due uomini di grandissima intelligenza e conoscenza e spiritualità in due mondi diversi, no? Il cattolicesimo e l'ebraismo. Quindi in qualche modo queste doppie religioni, queste due religioni raccontatemi da due testimoni, da due protagonisti molto importanti, mi hanno fatto viaggiare in queste religioni. Dopodiché io ho pensato che il romanzo è bello quando racconta una storia, e a me piaceva l'idea di raccontare una storia di una famiglia, e quindi mi sono in qualche modo ispirato al destino della mia famiglia per raccontare questa storia. E allora perché mi sono serviti Toaff e Martini? Perché Toaff mi ha fatto viaggiare nell'ebraismo italiano, che era uno dei miei ebraismi, perché io sono per metà francese e quindi ho conosciuto questo ebraismo italiano molto profondamente. L'altro, la tentazione che uno ha conoscendo nuove religioni, no? Perché poi da Martini sono andato al Cottolengo a Torino, sono andato in Brasile a trovare un missionario, cioè ho conosciuto vari aspetti del cristianesimo. E questo mi è servito per uno dei personaggi di questo libro. Perché? Perché ci sono in questo libro, per esempio, due ragazzi più o meno giovani che poi diventano della mia età, i quali hanno due tentazioni opposte pur essendo cugini. Uno sta in America, in una famiglia borghese, ricca, scialacquatrice di genitori che, avendo subito i traumi della guerra, vogliono divertirsi, spendere, andare a sciare, andare al mare, vivere nel lusso, eccetera, pettegolare con gli amici. E questo ragazzo che fa Berkeley, l'università, si scoccia di questo mondo, va in Israele, ha una crisi religiosa, diventa un ebreo religioso e va in un kibbutz a lavorare, no? Dove troverà questa realizzazione religiosa. L'altro, un cugino che invece ha dei genitori divorziati, che sta a Parigi, eccetera, eccetera, va a studiare in Svizzera, dove trova una donna italiana, cattolica, molto bella, si innamora di lei e in fondo la sposa perché vuol fuggire lui, invece lui non vuole essere ebreo, dice ma come, siamo stati perseguitati, è una religione difficilissima, i miei amici non sono ebrei, perché i miei figli dovrebbero essere ebrei? E quando parlerà con Isaia Levi, che è un povero diavolo della comunità ebraica di Torino, che poi è il narratore di questo libro in parte, questo Isaia gli dirà, ma la tua mamma cosa pensa del fatto che tu hai commesso un peccato tale da lasciare che i tuoi figli siano diventati cristiani? E lui dice, ma perché i miei figli devono essere ebrei? Perché gli devo imporre questo difficilissimo destino, difficilissimo non solo per il pogrom e la storia difficile degli ebrei, ma per quello che è stato Auschwitz, non so, il tema della Shoah, dell'Olocausto. E quindi ho trovato questi due tipi, e molte persone che conoscono l'ebraismo, tra cui proprio a Venezia la settimana scorsa in una comunità molto viva e antica, questo avvocato veneziano che presentava il mio libro diceva che questo è proprio un aspetto molto ebraico, è vero, no? Sia l'uno che l'altro nella gioventù, di giovani che vogliono diventare ancora più religiosi e di giovani che invece sfuggono a questa religione. Questo è un fatto molto contemporaneo. Ma io cosa volevo raccontare? La storia degli ebrei italiani. Perché? Perché Bassani ha scritto un libro bellissimo, Il giardino di Finzi Contini, dove racconta la storia di una famiglia ferrarese fino a un certo punto, no? Il 42-43. Io volevo andare avanti, volevo raccontarlo fino a oggi, il destino di una famiglia ebraica, non dimenticando però che cosa era successo. Allora, il motivo di questo libro qual è? In Italia ci sono le persecuzioni razziali nel 38, che sono le persecuzioni politiche, no? Che vuole il regime fascista. Questa famiglia ha la fortuna di essere abbastanza agiata e quindi stimolata da un amico di famiglia, tra l'altro lo dico perché lo devo dire sempre quando parlo in pubblico, che si chiama Bruno Pavia nel libro e che non è l'avvocato Bruno Pavia di Milano, e che quindi tutti questi personaggi sono finti, sono immaginari, e si chiama Pavia perché un mio amico ebreo che stava a Parigi dove lavoravo era di Pavia, e gli ebrei spesso in Italia hanno nomi di città, quindi ho preso Pavia e l'avevo chiamato Domenico Pavia, è un ebreo di Torino, un medico che è un mio amico, ho detto guarda che Domenico e Pavia è assurdo e impossibile, e allora come lo chiamo? Ho detto chiamalo Bruno, per cui questo mio Bruno Pavia è totalmente immaginario. Del resto una volta a Filadelfia, così facevo una presentazione del mio libro a degli italoamericani che mi chiedevano se Mario Puzo era lo scrittore più importante che avevamo in Italia, e io gli parlavo del mio libro che ha citato prima Doninelli, Piazza Carignano, dove il personaggio si chiama Tullio Treves, e c'è uno che si è alzato nella sala e dice guardi che io non sono mai stato fascista, sono vice console d'Italia a Pittsburgh, e come si permette lei di dire che io ero un ebreo fascista, eccetera, no? Quindi voglio dire, non è vero, i personaggi dei libri hanno dei nomi che vengono per caso, non so, che così hanno un suono, sono del tutto casuali. Quindi questa parentesi l'ho fatta per dire che volevo raccontare una storia di ebrei italiani. Allora, questa famiglia emigra negli Stati Uniti per le leggi razziali. E cosa succede negli Stati Uniti? Succede che i destini si moltiplicano, come quando uno è obbligato a emigrare, che una delle sorelle va all'università, incontra un francese ebreo, e quindi due famiglie ebree completamente diverse che si incontrano, altra storia ebraica, che è la storia in parte dei miei genitori. Nessuna delle due famiglie, dicono che gli ebrei si odiano, queste due famiglie non si, le due nonne sono due belle donne che sono gelose l'una dell'altra e in fondo non vorrebbero che i francesi trovino che questi italiani sono dei poveracci, gli italiani trovano che i francesi sono dei cafoni, insomma non... Però a un certo punto questo matrimonio si farà e nascerà questo David, il quale poi è quello che ha le tentazioni religiose di cambiare religione, diventare cattolico. Dall'altra parte c'è la sorella Laura, che invece da fascista giovane che era, no? Che quindi va in America invece odia il fascismo che l'ha tradita e conosce gli antifascisti di New York, che poi facevano la resistenza, e quindi lei frequentando gli ambienti antifascisti diventa comunista e poi dopo la guerra tornerà in Italia e militerà nel partito come una comunista italiana. Poi c'è il fratello di questi che invece era un ufficiale italiano, che non potendo fare l'ufficiale perché gli ebrei non potevano più fare i militari, dice ma io sono un soldato, allora con chi vado a combattere? Parte per la Palestina, che non è ancora Israele, si arruola nell'esercito inglese e quindi poi si troverà in Palestina, vivrà in Israele, sposerà una donna inglese che vive in Palestina e avrà questa meravigliosa figlia Rebecca che a un certo punto sposerà.
Non raccontarlo tutto,
Questo è un po' il destino di questa famiglia che io ho raccontato. e che però è il destino di una famiglia italiana, sembra strano ma è così. E quando lui dice che questi soldi devono restare in famiglia è una metafora, è lì dove ha ragione, perché semplicemente questa nonna che, morendo, una di queste due nonne che sta a New York perché è rimasta là e non è tornata indietro, lascia un testamento che rimette insieme
quella più bella, ma una è molto più bella dell'altra,
è che è quella che vedete nella copertina del libro, no? Che è una bellissima donna che rimette insieme tutta questa famiglia, lasciando eredità, usufrutti, cose, ma tutto partenza a Torino, quindi tutti questi qui che vivono in Israele, in America, a Parigi, eccetera, eccetera, e ritornano alla loro origine di Torino. Quindi cosa ha fatto questa nonna? Lei di per sé non ha perdonato e è rimasta in America, non ha perdonato l'Italia e quindi le leggi razziali, ciò che l'ha umiliata e costretta all'esilio, mentre invece a due generazioni più in là, cioè nonni, figli, ma nipoti, dice vabbè, adesso basta e questi qui è giusto che ritrovino le loro origini, le loro tradizioni e cose di questo genere. Quindi attraverso questo testamento li riporterà a Torino, ma non è così semplice, perché poi ne succedono di tutti i colori, perché poi questo testamento c'è chi lo rifiuta, c'è chi lo vuole, c'è chi non lo vuole. Questo è raccontato in più o meno in questo libro. Per quello che dice Lorinelli, mi veniva in mente della contemporaneità della scrittura, io penso che lo scrittore, intanto secondo me è un artigiano, è una persona che lavora un po' in modo artigianale, poi è per forza un testimone, un osservatore, cioè uno che magari vive in un ambiente così, magari io consiglio sempre agli scrittori di avere dei lavoretti mediocri, comunque non avere il potere vero e proprio, di essere magari accanto al potere per vigilare, osservare, ma comunque di non aspirare a questo. È perché lo scrittore, bene o male, è testimone e quindi per forza è contemporaneo, perché guarda vizi, virtù, difetti, fatti e cose delle persone che lo circondano. E poi a un certo punto tenta e cerca di costruire una storia che, per quanto immaginaria, per quanto l'avvocato, il Bruno Pavia del mio libro, non sia l'avvocato Bruno Pavia, comunque è un personaggio, e questi personaggi sono così come dei testimoni di un'epoca, no? In un certo senso. E qui racconto in questo libro la testimonianza di tre momenti, cioè i nonni, i genitori e i figli, cioè tre generazioni di ebrei italiani che si trovano in tre situazioni molto diverse e che insieme, visto che poi in un libro ci vuole un manico, ci vuole un motore, ci vuole qualcosa, c'è questo testamento che in qualche modo è un punto di arrivo e di partenza intorno al quale si costruisce tutta questa storia.
Scusami, mi aggancio subito a questo, anche perché non voglio che tu racconti ancora, perché questa, se avete capito, è una vera storia. No, adesso ti farò una domanda anche su questo, di vere storie non ce ne sono tante. La prima cosa, tu hai parlato del testamento e immediatamente viene in mente l'Antico Testamento, no? noi cristiani diciamo Antico e Nuovo Testamento parlando della Sacra Scrittura. E anche perché questi contatti ci sono, magari lo scrittore non li stabilisce volontariamente, anche perché non ha molta importanza che lo faccia volontariamente o no, però ci sono, si stabiliscono da soli. E per esempio una cosa che colpisce in questo libro è che ci sono tre generazioni di persone e c'è una gran quantità di personaggi. Il libro, il primo capitolo e mezzo, sono scritti provocatoriamente pieni di nomi propri, nei quali all'inizio il lettore si perde, perché praticamente è quasi un elenco di nomi propri. ai quali dopo è come se prima venisse il nome e poi venisse la carne, venisse la storia, venisse il personaggio, come se il nome fosse all'inizio di tutto. E anche questo secondo me ha un aspetto fortemente biblico, per questo dico ci sono dei riferimenti quasi naturali, non voluti, non ricercati, ma che ci sono. Ecco, perché mi pare questo, ecco, che ci siano tantissimi personaggi e sono ognuno dei quali rappresenta una soluzione particolare a un unico problema, cioè il problema è sempre quello, per questo dico testamento, no? Qui è il testamento dei soldi, no? Ma la diaspora è di cui fa parte anche il movimento di coloro che sono tornati in Israele, perché è parte della storia della diaspora. E mi pare che siano, come dire, ci sia, cioè voglio dire, quello che mi sembra insomma di vedere è questo, ecco, che una storia si genera sempre come tentativo di risposta a una domanda, a un grande enigma che viene posto. Cioè le grandi storie, le belle storie che noi leggiamo nei romanzi, una bella storia, quando uno legge un romanzo dice che bella storia. Cos'è che fa la bellezza di una storia? Io ricordo un film che i miei amici mi costrinsero ad andare a vedere perché dicevano che era bellissimo e che io ho trovato sempre come l'emblema dell'antibellezza, che era un film, vabbè, che era supportato da quel grande attore che era Dustin Hoffman, ma ricordate Il piccolo grande uomo, no? È un film che racconta di una successione di fatti che avvengono, cioè alla fine secondo me è difficile dire che bella storia, è una storia incredibile quella accaduta a quest'uomo, ma una bella storia è sempre il tentativo di risposta a un grande enigma, nasce sempre come tentativo magari infruttuoso di risposta a un grande enigma che si pone. Ecco, io chiedo, c'è qualcosa che differenzia gli autori di stirpe ebraica da tanti altri scrittori? Ed è proprio questa preminenza della storia. Nel senso che noi invece abbiamo ricevuto attraverso l'illuminismo una prevalenza, attraverso poi tutte le ideologie, una prevalenza dell'aspetto ideologico. Il romanzo dell'Ottocento è il trionfo, la celebrazione di una, un romanzo dell'Ottocento che ha prodotto cose meravigliose, non sto dicendo più bello e meno bello, però è il trionfo dell'ideologia, cioè nel senso che il romanzo è, nella sua origine, il romanzo dell'Ottocento era il tentativo di dare una forma di narrazione a un'idea. Ecco, io credo che invece quando invece si legge questo libro si è colpiti dal fatto che è pieno di storie, cioè è una storia, e dentro questa storia c'è un'enorme quantità di storie, non c'è nome, non c'è piccolo accenno, non c'è personaggio che attraversi di striscio il cielo di questo libro che non porti con sé una storia, che non imprima il segno della propria storia. Ecco, mi spieghi questa cosa, cioè, perché questa... c'è una necessità che è propria.
Io lavoravo a New York molti anni fa, no? Quando ero giovane, in una casa editrice, quando avevo 20 anni. E avevo una lavanderia cinese davanti a casa mia, una lavanderia. E una mattina, portando la mia roba a lavare, vidi due signori con i capelli bianchi che urlavano tra di loro prima lingua, che io non è che parlassi meravigliosamente bene l'inglese né altro, però insomma prima lingua che comunque non era inglese. Allora, quando finirono di scannarsi in questa lingua, disse a questi due, dice, ma che lingua parlate? E lui dice, dipende. Dico, come dipende? Dice, ma se litighiamo su problemi familiari, di solito ungherese o yiddish. Se parliamo di affari, più sovente serbo-croato, litighiamo in serbo-croato. Allora io li guardai e dissi, ma e voi di dove siete? E loro mi guardavano esterrefatti, dice, cosa vuol dire di dove siamo? Dice, sì, di dove siete? E dice, siamo americani, no? Ecco, questo è un po' una risposta, cioè, sì, in altre parole, una storia come questa raccontata in Italia, cioè di una famiglia che ha una storia, che è migrata, che sembra una storia straordinaria, in verità io credo che a New York, per esempio, questo io parlo del mondo degli ebrei, ma sono sicuro che nel mondo degli italoamericani o degli, cioè qualunque famiglia, qualunque popolo abbia storie di migrazioni e emigrazioni, cioè anche per esempio i siciliani, non so, crea storie straordinarie, incontri, avventura, e questo destino della diaspora ebraica che dura o durava, adesso sembra che ci sia Israele che ha cambiato un po' le cose, insomma durava da 2000 anni, così come l'immigrazione degli italiani, e tutti i popoli che hanno questa vicenda qui, secondo me, sono appunto popoli che accumulano moltissime storie. Un uomo normale che fino a pochi anni fa era un contadino o un proprietario terriero, a seconda di dove si trovava, no? Prima dell'Emilia, che era tranquillo in Lombardia, in Emilia, in Piemonte, viveva tutta la vita lì e poi i figli e poi ancora i figli, non aveva questi problemi, quindi probabilmente aveva altri problemi che non uno che doveva pigliare l'asino e poi il mulo, la diligenza, essere attaccato, finire in un paese, imparare la lingua, nascondersi, cioè tutte queste cose che sono trama di storie, no? Poi un'altra cosa che distingue, vado avanti magari Don Ninelli che vai, vai. Risponde lui, e che è sempre una storia che credo di aver messo in questo libro, ma come ripeto non l'ho riletto per cui non me lo ricordo se l'ho messa, che quando io andai in Israele la prima volta avevo un rabbino che mi venne a prendere, che conosceva la mia famiglia, mi portò a visitare il quartiere ortodosso di Gerusalemme e finimmo in questa sinagoga scuola che si chiama Yeshiva, dove c'erano dei bambini piccoli, pallidissimi, che con dei severi professori studiavano questi libroni di Talmud, di Bibbia, eccetera. Però in questa sinagoga la gente, questi qui, fumavano, bevevano caffè, chiacchieravano, eccetera. E a un certo punto io sull'altare, con l'equivalente dell'altare, vidi un uomo molto piccolo con un cappello di pelliccia, che era vestito degli ebrei ortodossi polacchi, no? Che urlava saltando sull'altare, gettando le braccia al cielo e urlando come un disperato. Io non chiesi nulla. Rimasi un po', poi uscì e chiesi a questo rabbino che mi accompagnava, gli disse, ma cosa faceva quell'uomo? Io ero un ragazzino, 10-12 anni, ma cosa faceva questo qua che saltava per aria e urlava disperatamente? Dice, ma come, non l'hai visto? Dico, ma non, veramente no. Dice, era arrabbiato con il buon Dio, no? Cioè discuteva i fatti suoi con il buon Dio, urlando, e gli altri continuavano a studiare e non ci prestavano attenzione affatto, no? Allora, quello che è interessante e che mi ha sempre colpito dell'ebraismo, ed è una cosa che ho discusso molto con il professor Toa, è questo rapporto diretto, continuo, che hanno gli ebrei con Dio senza mediazione, no? Quando c'è il momento del Kippur, cioè che è il giorno dell'espiazione degli ebrei, gli ebrei digiunano per espiare. E allora ho chiesto a Toa, dico, sì, ma visto che non c'è la confessione, che non c'è il prete o il rabbino che ti dice se sei stato perdonato o no, o cosa devi fare, come lo sai? Dice una cosa che devi sentire dentro di te. Dico, ma come sentire dentro di me? Dice, se senti che stai bene, che ti senti tranquillo, eccetera, eccetera, vuol dire che Dio ti ha perdonato. Se hai qualche mal di pancia, insomma ancora qualche dubbio, eccetera, vuol dire che non ti ha perdonato. E allora dico, io cosa bisogna fare se non ti ha perdonato? Dice, allora devi continuare a pregare e a cercare di farti perdonare. Quindi questo rapporto simile a quelli che litigava, c'è questa cosa qui, no? Antico e Nuovo Testamento, no? Per tornare certo. Un po' a quindi ho risposto, non so, alla storia di delle storie con la
perché ero colpito, infatti io volevo farti una domanda provocatoria che gli astanti conoscono, cioè volevo chiederti come hai fatto a scrivere un libro così corto. Nel senso che questo è un libro lunghissimo in realtà. Quello che voglio dire è che noi vediamo tantissimi romanzi dove per inventare uno straccio di storia devono tirare all'inverosimile e viene fuori sta storiellina, no? Qui tu anche i personaggi, per esempio solo sul personaggio di Laura si poteva fare un romanzo a sé, credo che Laura meritasse questa prima fascista, no? Poi vai in America già lei è un romanzo, ma tutti, anche questi due ebrei francesi che vogliono dimenticare l'orrore della loro storia, no? Già questo è un altro romanzo, era solo per dire questo, insomma, che c'è una ricchezza di storia.
Se un viaggiatore, quel libro di Calvino,
se una notte di inverno,
tanti romanzi possibili.
Tanti
uomo, anche loro, anche tutte le persone che sono qui sotto, ognuno di loro un romanzo, in un certo modo. Solo che lì c'è la vicenda ebraica, questo cattivo carattere, no? La mamma ebrea non è nel romanzo, è una storia che sovente mi fa ridere, di questa mamma ebrea che regala due cravatte, una verde e una rossa al figlio, e poi vanno a colazione 10 giorni dopo e il figlio mette la cravatta rossa e fa piacere alla mamma e si mettono a tavola e la mamma lo guarda sgomenta, lo guarda e dice, ma insomma, ma quella verde non ti piaceva? Dice... No? Questa è tipicamente di questi personaggi.
Comunque se voi vedete un film, c'è un film che io cito sempre perché è uno dei capisaldi per me, che è Io e Annie di Woody Allen. In Io e Annie, quando lui conosce Annie, lui è di famiglia ebraica, no? e lei è americana, e c'è c'è uno spaccato delle due famiglie, cioè come una a tavola e come l'altra a tavola, la famiglia di lui e quella di lei. E lì forse se voi vedete quel film capite perché il mondo ebraico è così pieno di storie. Ecco, vi rimando, non vi dico altro, ve lo guardate voi.
Ma difatti lui ha ragione, perché io quando insegnavo in America, insegnavo italiano, non riuscivo ad avere uno studente, cioè una tragedia, e allora ho combinato gli studi italiani con gli studi ebraici insegnando svevo, e quindi di colpo arrivavano studenti, però di svevo non capivano niente. Allora cercai di spiegare loro svevo mandandoli a vedere i film di Woody Allen, perché il personaggio di Zeno o il personaggio di Woody Allen hanno più o meno la stessa testa, solo che Woody Allen è molto conosciuto in Europa, un po' meno in America, per cui era più difficile mandarli a vedere i film di Woody Allen. Però certamente c'è questo desiderio, cioè voglio dire, io avevo anche veramente un desiderio, voglio dire, che l'ebraismo italiano è minimo, cioè sono 30.000 gli ebrei in Italia, quindi essendo io italiano trovo giusto che si continui a raccontare delle cose, perché continui comunque a esistere, perché la letteratura è anche testimonianza, no? Cioè di un... Ora credo che la letteratura, diciamo, chiamiamola ebraica, italiana, proprio si inserisce in quello che è la tradizione letteraria italiana, cioè nella tradizione letteraria italiana ci sono i siciliani, ci sono i toscani, cioè ci sono tante Italie, una di queste Italie è anche quella ebraica, e ci sono parecchi scrittori italiani. Io insisto a dirlo, che inconsciamente la letteratura italiana ebraica italiana del Novecento è probabilmente uno dei più importanti del Novecento ebraico, non per me, ma perché pensiamo a Svevo, pensiamo a Saba, pensiamo a Moravia, pensiamo a Elsa Morante, Ginzburg, Primo Levi e Carlo Levi, eccetera, no? Bassan, ci sono molti gli scrittori che erano o completamente ebrei o metà ebrei nella letteratura italiana del Novecento. Quindi c'è anche questo interessantissimo cosa dell'assimilazione degli ebrei nella lingua italiana, no? Che hanno trovato in questa lingua un terreno molto, molto fertile, pur essendoci state le persecuzioni razziali negli anni della guerra, che hanno costretto alcuni a cambiare nomi, a fuggire, eccetera, eccetera. Però io sono affezionato a questo ebraismo italiano, e l'ebraismo globale, voglio dire, non so, nell'ebraismo c'è la religione, ma c'è la famiglia, ma le tradizioni, la cucina, voglio dire, in America non lo sanno neanche che gli ebrei italiani mangiano il polpettone con le olive a Livorno, per esempio, no? C'è una cosa, non sanno neanche che ci sono gli ebrei, perché comunque degli ebrei che non sanno Yiddish, che ebrei sono, no? O che non sono arabi per metà, no? Che tipo di ebrei sono questi ebrei italiani? E comunque quelli di Roma sono lì da prima dell'era cristiana, cioè sono i più antichi italiani in un certo senso, quindi la comunità ebraica di Roma è probabilmente la più antica del mondo. La parola ghetto viene da Venezia, l'arte ebraica italiana, giudaica, è tra la più preziosa arte, che è abbastanza rara perché ce n'è poca, no? Quindi ci sono gioielli artistici in tutti i musei del mondo che vengono da noi, e quindi è giusto secondo me che continui anche nella scrittura questo fatto, raccontare. E poi, voglio dire, ognuno, forse questo è un tema che Dominelli penso divida con me, che uno scrittore deve scrivere ciò che sa. Se io mi mettessi a scrivere una storia siciliana sarebbe una cosa assolutamente ridicola, anche se vivessi in Sicilia, no? Perché non entrerei mai in quei cavilli, in quelle mentalità, in quelle complicazioni. Cioè, solo uno come Pirandello poteva, o come Sciascia potevano scrivere quello che hanno scritto. Io ricordo quel libro sull'infanzia di Borgese, per esempio, quando lui racconta che la domenica era festa e mangiavano la pasta al burro. Uno che di Torino, come sono io, a pasta al burro la domenica, ma che festa è? Si mangia la pasta al burro e non ha mal di pancia. E invece no, siccome lì c'è un tripudio d'olio d'oliva, eccetera, no? La pasta è sempre all'olio, mangiare il burro è un lusso straordinario, cioè comunque non fa. Ecco, tutte queste cose le può raccontare, bisogna raccontare di ciò che si conosce e di laddove si è stati bambini in qualche modo, no? Si è conosciuta la vita familiare, gli usi, le parole. Ricordo che lui citava Piazza Carignano, io ho messo dentro che a un certo punto questo zio beveva l'acqua Luisia, che è un'acqua minerale che si beve in provincia di Moncaglieri, in una città vicino a Torino, no? E che beveva mio nonno. Beh, un mio amico d'infanzia torinese che 40 anni dopo ha detto questa cosa lì, si commosse del fatto che uno aveva dato vita alla Lurisia, ma non so se capisce un po' quello che cerco di dire. Però c'è una domanda che io voglio fare sulla contemporaneità invece a Dominelli, perché trovo che la cosa più interessante nella vita non è insegnare ma è imparare. Io mi domando sempre se nei romanzi moderni, no, quelli che si scrivono oggi, bisogna... Noi muoviamo due personaggi, Mario e Anna, no? Uno lavora in questo centro, Mario, e Anna, non so, lavora alla RAI e vivono a Milano. Ma loro vivono oggi. Allora, noi quando parliamo che guardano il Festival di Sanremo alla televisione perché è la sera del Festival di Sanremo, dobbiamo dire nel romanzo, dice Mike Buongiorno ha detto questo, dice poi quel giorno lì sul giornale c'era scritto che Berlusconi aveva fatto e lui si fumò in quel momento lì una Merit blu col filtro e non so, ecco. È giusto o non è giusto mescolare la fiction, cioè la storia immaginaria d'amore, di odio, di famiglia, quello che è, ha delle cose molto reali, oppure questi personaggi debbono invece essere elusi o inventati, ecco, nella contemporaneità, perché in questo senso il romanzo secondo me è storia, no? Cioè, se ci metti anche dentro il sindaco di Milano che deve venire e poi che, non so, c'era il terremoto lì, ecco, mi piacerebbe che mi rispondesse a questo.
Accidenti. Io penso questo, che anche se noi descriviamo minuziosamente un momento, appunto parliamo di Milano e parliamo del candidato sindaco, e tra 7 anni questo sarà un ex sindaco, e quindi è chiaro che quindi potremmo dire se, che so, Albertini o Fumagalli, mettiamo Albertini, comincia con la A, vince le elezioni, io faccio un romanzo, difficilissimo fare un romanzo su Albertini o su Fumagalli, cioè, comunque, no, questo qui è come dire, ci fa capire insomma che siamo in una, anche in una Milano molto povera. Però voglio dire, non credo sia contemporaneo il fatto di metterci l'ultimo modello IBM di PC col processore MMX o l'ultimo modello di telefonino, cioè non credo che sia questo che faccia la contemporaneità. Infatti ci vuole una grande idea per mettere il telefonino o il personal computer come qualunque cosa. Cioè io credo personalmente che contemporanea a noi non siano tanto le soluzioni, perché quasi sempre la soluzione stilistica che uno scrittore dà al suo libro dipende sempre come da una ragione interna al libro, alla quale lo scrittore deve obbedire. Per cui a volte a me capita di raccontare una giornata o 10 giorni in 3 parole, e mi può capitare, come mi è capitato nell'ultimo mio libro pubblicato, di raccontare una trasmissione di 2 ore televisiva in un libro che si legge in 2 ore. No, ma queste sono scelte non giuste o sbagliate in sé, ma è giusto o sbagliato, cioè vuol dire noi non dobbiamo rispondere al mondo che ci circonda, dobbiamo parlare del mondo, ma rispondendo a un'idea, a un enigma, è sempre la risposta a questa domanda che ti fa dire sì, è giusto che qui parli del computer, oppure ti fa sentire quando leggi, perché lettori siamo tutti lettori, no? Leggiamo tutti i libri, e quindi uno quando legge un libro sente se una tal parola è fuori luogo, se una certa cosa suona male, e dici, ma perché si è messo a parlare di questo? Ma chi se ne frega che quella era un Alfa Romeo? Mentre ci può essere un libro in cui in cui diventa essenziale che fosse quel modello dell'Alfa Romeo, e proprio quello e nessun altro. Invece io c'è una cosa però che a partire da questo vorrei ributtare a te, che mi sembra fondamentale. Tu hai dato, e che mi sembra forse la cosa più importante come utilità per noi, nel senso che è un punto molto aperto del problema dello scrivere, dell'essere scrittore. Cioè tu hai detto una cosa sulla quale io sono completamente d'accordo, cioè tu definisci lo scrittore come un testimone. E io adesso capisco perché tu non hai avuto l'esplosione di vendite, come del resto io, di un Atamaro, di un Baricco, eccetera, perché testimoniare è una cosa dura. Cioè, la definizione dello scrittore di oggi è più dell'affabulatore, cioè quello che inventa, sì, non so, da Stephen King allo stesso Baricco, per carità sto parlando di scrittori bravi, a Pennac, a Sepulveda, sono scrittori invece che non concepiscono tanto il loro lavoro. Cioè, io credo che la prima parola sia la parola affabulazione, invece tu usi un'altra parola, la parola testimone. Anche a me piace molto di più perché è apparentemente più arida, ma guardate che qui si tocca il cuore della questione, cioè che cos'è l'invenzione artistica, che cos'è l'invenzione letteraria, cosa vuol dire inventare. Ricordiamo che la parola inventare viene da invenio, che vuol dire trovare, quindi anche la parola inventare viene da trovare qualcosa che c'è già, non qualcosa che ho prodotto totalmente io. E a me sembra, vi rimando al dialogo mai abbastanza citato e mai abbastanza letto dell'invenzione di Alessandro Manzoni, che secondo me vale la pena di leggere ancora oggi, perché il problema è ancora tale quale come l'ha posto lui. Io vorrei chiedere a te, perché tu questa insistenza, sulla quale io, diciamo, a pelle mi trovo totalmente d'accordo, sulla testimonianza?
Nunca mas, cioè perché, voglio dire, ci vuole qualcuno che, cioè voglio dire, noi non abbiamo fama enorme, però come diceva spesso anche un altro mio amico Tondelli, che anche lui non aveva tutto sto successo, e anche altri, lo diceva anche Moravia, se facessimo qualunque altro mestiere, l'avvocato, il notaio, anche il pittore, a fama uguale, saremmo molto più ricchi. Cioè saremmo persone di grandi guadagni, no? Oppure, e invece facendo gli scrittori, appunto, a parte casi mostruosi di popolarità, come citava lui, o che ci sono anche in altri paesi, ma insomma lo scrittore, tra che non vende moltissimo, tra che deve pagare tutti, ogni centesimo di tasse, perché tutto è dichiarato, no? Da quello che scrive, eccetera eccetera, finisce che riesce a malapena a vivere. Insomma, non è un mestiere per arricchirsi, però è una scelta di vita, cioè che è quella della libertà di pensiero. Infatti molti scrittori nei paesi totalitari non possono vivere, se ne devono andare, non è successo a uno solo, ma a molti. Parlo anche di scrittori ancora meno venduti, che sono i poeti, no? che sono persone spessissimo che sono stati perseguitati. Perseguitati per che cosa? Per le loro idee, per il loro gusto della libertà, per il fatto che hanno il gusto di denunciare ciò che non gli piace. Allora come si fa a fare un saggio di denuncia? La meglio, io non so, prendo esempio, lui parlava dell'Ottocento, parlava di Manzoni, benissimo, una grande letteratura dell'Ottocento è la letteratura russa, per esempio, no? Immagini, meravigliosa letteratura, grandi scrittori, eccetera. Dove si vede, non so, in Dostoevsky si vede tutta la società, dal più umile, poveraccio, con i debiti, ubriaco, eccetera, al principe, tutte le figure della società. Questo è testimoniare. Balzac, per esempio, Proust in un altro modo, no? C'è chi usa il danaro come metafora come Balzac, chi lo snobismo come Proust, ma non importa, raccontano la società francese in una maniera straordinaria. Eppure Proust ha passato metà della vita in una camera da letto e Balzac lavorava tantissimo di notte, passava notte intera a scrivere, c'è il grande
altro che lavorare,
non so, il grande amore, la signora Hanska, che era il grande amore di Balzac, credo che si sono visti 5 volte con la signora Hanska, non so, 4,
e appena è riuscito a sposarla è morto.
Sì, appunto, no? Quindi voglio dire, lo scrittore comunque Paolo è uno scrittore, una scelta di vita, che poi uno si imboschi lavorando alle Poste o in un giornale o in una casa editrice o al catasto o alla televisione, poco importa. Comunque uno che è scrittore è principalmente un testimone, secondo me. Poi uno può fare un'operazione, cioè per esempio ci sono tra questi scrittori citati magari alcuni che erano degli scrittori così di capacità, di studio, di attitudine, e che invece hanno preferito fare, non so, come un attore di teatro che di colpo preferisce diventare una star di cinema, ecco, c'è certamente una differenza. Ci sono dei grandi attori inglesi, soprattutto di teatro, che sono straordinari, che magari guadagnano poco continuando a fare il teatro e che magari hanno fatto delle particine nei film di caratteristi per sopravvivere, ma che non sono certo le star del cinema. Quello è una scelta, no? Quindi anche questi romanzi di affabulazione, perché adesso è di moda Coelho, è di moda il pseudo religioso, la fiaba, un po' il Siddhartha. Addirittura il Siddhartha vende talmente tanto che ho saputo a Napoli che ci sono una storia formidabile, che ci sono delle coppie contraffatte, dei finti Adelfi. Io ho raccontato al sindaco di Napoli questa storia, ho detto la sua è una città formidabile, no? Perché finti Adelfi è stupendo.
Ma il Siddhartha poi è variato o è il Siddhartha vero?
Il Siddhartha vero, ma è un Adelphi leggermente più grande, no? Appena appena più grande, che sotto Natale si vende a prezzi. Ecco. E comunque va benissimo, no? Che ci siano questi scrittori, eccetera. E poi ognuno fa quello che vuole. Io apprezzo Leninelli, altri scrittori, per esempio, ripeto, raccontavo di Tondelli prima, lui magari non è d'accordo con me, ma lui ha scritto un libro, questo Tondelli, che poveretto è morto, con lui avevo fatto questa rivista Panta, ha scritto un libro di racconti giovanili che si chiamava Altri Libertini. Io mi sono ho litigato in Francia con degli italianisti, dei critici, dice no, uno scrittore. Dico, ci sono alcuni racconti sulla gioventù di Reggio Emilia a Modena, no? Le stazioni di Modena, i drogati, quei ragazzi di quegli anni là, la lingua di quella gente, di quei ragazzi là. Poi sono stato a vedere questi posti. Ora, comunque, la testimonianza di Tondelli attraverso quei racconti di quel mondo là è un patrimonio importante della lingua italiana di quel momento, cioè di questa letteratura, che è una letteratura ricca anche perché c'è quello, perché lui ha saputo ricostruire un mondo marginalissimo, quello degli fricchettoni di Reggio Emilia, in quegli anni lì, in quel momento lì, intorno alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia, no? Però io ho amato moltissimo questo, cioè mi pare comunque uno spaccato di gioventù italiana di quel momento, che forse c'è ancora adesso, come dice lui, sono passati anni, magari non è più così, ma comunque quella roba lì, quella testimonianza lì rimane, c'è. Oppure la felicità della mamma di Tondelli nel libro Camere separate, che va in corriera, mi pare, in Spagna con le amiche a una processione, cioè, ecco, quella lì è fantastica, c'è, comunque ce l'abbiamo, come la sua descrizione di Pao Pao, della Naia e del servizio militare, anche quella roba lì ce l'abbiamo e fa parte della nostra letteratura. Il talk show di Dominelli, io ho scritto una commedia, non l'ho mai fatto vedere, non l'ho mai pubblicato, che è una parodia di un talk show, ho scritto 10 anni fa, poi l'ho messo in un cassetto e non ci ho più pensato. Lui ritorna su questa idea nel suo ultimo romanzo, quindi vuol dire che comunque a noi testimoni, questo Maurizio Costanzo, non sappiamo se proprio non ne possiamo più di lui, se invece è stato un punto di riferimento fondamentale quando tornavamo dall'estero, se lo vogliamo. Comunque è una realtà talmente presente in questi 10 anni ultimi, ma questo che adesso poveretto, siccome la domenica non era in televisione, adesso fa anche il programma domenicale, perché non si sa mai, no? Gli mancasse una giornata di televisione, per fortuna ci sono le repliche in agosto, così lui si può anche vedere mentre è in vacanza, no? Ecco, e comunque voglio dire, è importante che Mike Bongiorno, che Maurizio Costanzo, che questi guru, che Pippo Baudo siano comunque anche oggetto di osservazione o da parte di Umberto Eco o di Dominelli, no? Non importa, perché sono comunque fenomeni della cultura italiana. Voglio dire, un libro per esempio che non è un romanzo ma che mi piacque molto quando uscì, l'ho incoraggiato ad andare avanti, che è il libro di Arbasino, Un paese senza, no? Dove lui a un certo punto dice: ma come, tutti gli studenti italiani girano con le magliette Università del Michigan, Harvard University, dice: ma io viaggio sempre in America, non vedo mai studenti con
l'Università Cattolica di
famiglia, no? Oppure dice: solo a Bologna ci sono seminari sul fenomeno del travoltismo, inteso come John Travolta, ecco, queste cose qua che finiscono nei libri, magari non dette da me, ma da gente magari più acuta, più intelligente, insomma, sono importanti. Lo stesso è importante raccontare comunque la storia di una famiglia ebrea piemontese, se sei piemontese, perché comunque un altro anello di questa cultura italiana, e pazienza se non vendiamo 1,5 milioni di copie e non ci arricchiamo, pazienza, perché comunque siamo qui, stiamo parlando, ci siete voi, siamo stati in altre città, voglio dire, va bene così, grazie ai Garzanti, grazie ai Bompiani che stampano questi libri, che comunque rimangono, che comunque in certi casi finiscono nelle biblioteche e che comunque fanno parte del patrimonio di gente che ha osservato e testimoniato di quest'epoca, ma non solo in modo giornalistico, cioè sì, c'è una grande differenza tra quello che ti consiglio, dico sempre, che la differenza che c'è tra intervistare per i giornali, fare i romanzi, questa, che più tu spari un nome grosso a un giornale, dice: sai, ci sarebbe Mina che mi dà un'intervista, qualunque giornale italiano, un'intervista di Mina mi dà minimo 200 milioni e mi dà 2 pagine complete di quotidiano, perché non è mai più successo, no? Quindi Mina vale moltissimo, Battisti un pochino meno, fino a Patti Bravo e via dicendo, no? Scendendo nella scala. Se io dico al mio direttore: sai, ero a Brescia l'altro giorno in una balera, c'è una ragazza carina, però timida, che cantava bene, mi piacerebbe fare un pezzo, non oso neanche dirlo a un capo servizio una roba del genere, perché tanto non esiste, non importa. Mentre invece la letteratura può prendere una poveretta come Madame Bovary, una provinciale di una città minore della Francia, che vuole vivere un'avventura perché ha un marito noioso, e fa un personaggio universale che è Madame Bovary, che diventa, che poi diventa il bovarismo addirittura, cioè la letteratura prende uno, nessuno, 100.000, no? Cioè prende chiunque, lo scrittore si ossessiona di chiunque, che può essere il Maurizio Costanzo di Doninelli o il povero Isaia Levi di questo romanzo, diventano in letteratura uguali. Cioè Costanzo e il povero Isaia Levi, certo, dal momento che lo scrittore decide che quello lì è un personaggio del suo romanzo, diventano uguali. Poi se Doninelli diventa un maestro, cioè non un bestseller, che diventa un maestro, cioè che questo romanzo diventa oggetto di studio o di culto o più o meno ritornerà, eccetera, eccetera, questo non lo possiamo sapere adesso che siamo contemporanei. E questo personaggio, non so, l'idiota di Dostoevsky, il principe Mishkin, oppure, che ne so, il Tonio Kroger, cioè ci sono dei personaggi letterari che sono rimasti, che sono fondamentali, che non erano nessuno, che erano delle, ecco, questo è il privilegio dello scrittore, cioè di assumere una modesta famiglia borghese ebrea di Torino, che è la famiglia Ottolenghi, e se questo libro avesse successo sarebbe il Buddenbrook, no? Cioè un simbolo, perché la letteratura è anche simbolica, e questo è bello, lo scrittore ha questa capacità, quindi è anche un ladro, diciamo, no? Perché sta in un posto qualunque dove la gente dice che noia, benissimo, lo scrittore la noia è una meraviglia, perché tu impari cos'è la noia e poi descrivi la noia, capisci? Cioè tu puoi, sei sempre, è sempre divertente essere uno scrittore, perché comunque non perdi mai tempo, perché sono tutte importanti uguali, basta che in qualche modo colga, non siano pesanti, no? Perché io detesto la pesantezza nella letteratura, i personaggi morti, i personaggi sono vivi, la letteratura deve essere viva, e secondo me qualunque situazione, la paura, la noia, la sporcizia, la donna, odio una donna con cui mangio al ristorante, no? Che ormai capisci che la lascerai, che non la ami più, tutto quello che ti dice non ti è insopportabile, viceversa un uomo se io fossi una donna, è uguale. Ebbene, questo è un invito a nozze per uno scrittore, cioè quando capisci che una storia d'amore sta finendo perché è subentrata la noia, no? Quel momento. Bene, quando Claudia Chouchat, la personaggia o il personaggio della Montagna Incantata di Mann, sbatte la porta per entrare in camera da pranzo, no? Cioè dà fastidio, ecco, se io riuscissi a raccontare l'introduzione della noia, no, tutte queste cose sono secondo me la letteratura, cioè questo, e i grandi scrittori come Shakespeare, come Dante, come Dostoevskij, sanno raccontare tutto, sanno raccontare il tragico, il comico, il momento terrificante, cioè sono diventati come la natura, no? Come Beethoven nelle sue sinfonie, no? In cui c'è il momento pazzesco, però poi passa Pappageno, poi c'è il non so, c'è sempre il comico, il dramma, ecco, questo qua che è l'umanità, no? Nel momento più drammatico c'è sempre un momento, c'è sempre qualcosa di buffo anche che succede, no? E lo scrittore si deve occupare di queste cose qua, quindi è giustissimo che lui si occupi di Costanzo, che è quella roba lì, ma così come Tolstoi nell'apertura di Guerra e Pace si occupa di Napoleone, perché in quel momento lì, in quell'epoca lì che descrive lui, l'eroe del momento, il Berlusconi del momento, quello che ne so, era Napoleone, no? E quindi la società diceva come sarà questo qui, un avventuriero, non lo è, non è. E questo è lo sfondo, no? Dopodiché parlano di storielle loro, locali.
Scusa, ti devo chiedere una cosa, perché tu hai citato una delle esperienze di lettura più impressionanti che si possano fare, cioè la porta che sbatte nella Montagna Incantata, questa donna. Cioè nel senso che io ho sentito migliaia di porte sbattere, no? Mia mamma era una grande sbattitrice di porte, per esempio, ma nessuna porta che io ho sentito sbattere davvero, neanche in momenti drammatici, si è impressa in me come questa porta di Madame Chouchat. Voglio dire, la lettura, la letteratura ha questa capacità di fare accadere le cose, come dire, cioè non è una rappresentazione, cioè non è una copia, non è una foto, semplicemente una fotografia, una ricopiatura, ma è proprio un far accadere, perché quando voi leggete La Montagna Incantata, se non l'avete fatto fatelo, questa porta che sbatte è proprio qualcosa che avviene, e dentro, e attraverso questo avviene tutto. Voglio dire questo perché nei tuoi libri, e in questo per esempio, sia la protagonista che
un altro personaggio che determina il destino di quel ragazzo che poi ha i figli cattolici, no? Cioè non vuole dare i propri figli, cioè c'è di mezzo la bellezza delle donne, no? E bellezza delle donne o non delle donne, ma insomma qui sono delle belle donne, cioè che parte ha la bellezza come motore in quello che scrivi? Perché se queste donne non fossero belle, le cose sarebbero andate diversamente. Così è per finire, perché, sì, perché trovare delle belle donne, trovare delle belle donne è bello, anche nei libri.
Ma perché uno non deve, insomma, ripeto, lo scrittore è libero e allora, vediamo un po', qui ci sono molte belle donne, quindi... Va bene, cioè le donne sono anche belle, no? E quindi
non ci sarebbero i libri.
Non so, mi pareva, ma per esempio alcune di queste donne non sono definite, Ada e Laura non si sa se sono belle, sono donne, così.
Ci sa che Isaia ha amato Ada.
Ada, vabbè, ma però sai, la bellezza è anche molto individuale, eh? Uno può trovare bellissima una donna di un... magari lui era molto innamorato di Ada, magari questa Ada poi nella verità, nella realtà non era così bella. Chi ci dice che Anna Karenina fosse veramente come Greta Garbo, no? Cioè non è detto proprio che fosse bella come Greta Garbo,
ma in fondo anche Olga,
in fondo era la cognata di Tolstoi, Anna Karenina, chi lo sa com'era sta cognata di Tolstoi a cui lui si è ispirato perché era innamorato di lei e non osava farlo sapere alla moglie, insomma, perché la moglie di Tolstoi non era molto bella da vedere nelle fotografie, quindi forse sua sorella, chi lo sa, però Tolstoi la vedeva come bellissima. E io sì,
essere innamorato della sorella non avendo potuto sposarla, ha sposato l'altra,
ecco, per esempio questo è successo anche a Svevo, credo, no? E l'ha detto, no?
Una cosa che succede spesso,
ecco. Però è naturale che poi leggendo, io per quello che mi piacciono tanto i libri, perché poi i libri fanno immaginare, lasciano immaginare, no? Allora tu immagini queste belle donne, invece il cinema ti impone un'attrice, un attore, e poi hai sempre quell'idea lì, no? Che quel personaggio lì e quell'attore lì è così. E invece, per esempio, Andrea, no? Il principe in Guerra e Pace, no? Bellissimo, no? Chissà com'era questo Andrea, era Mel Ferrero, come l'attore americano, ma non lo so. Certamente questa nonna che doveva avere così tanto carisma, no? E lasciare questa scia, no? Questo testamento che affascinasse tutti, che li obbligasse tutti, ma però usandolo in modo femminile, non in un modo, no? Quindi in un modo italiano, diciamo, certo, che si contrappone al modo invece un po' più centroeuropeo dell'altra nonna, bisognava che avesse fascino questa nonna, e quindi il fascino anche della bellezza, comunque agli occhi dei suoi nipoti, no? Questa nonna bella, spregiudicata, particolare, femminile, che aveva un marito e un amante, e lascia tutto questo a questi nipoti pieni di clausole, di difficoltà, eccetera, eccetera, no? Quindi per imporre un testamento, come hai detto te, così matematico, così anche duro, no? Così, bisognava comunque avere un fascino particolare. E quindi...
D'altronde anche in questo senso la bellezza ha questo lascito drammatico dietro di sé, no? C'è questa scia.
Ma voglio dire, io non ho, noi adesso non vorrei entrare in un discorso religioso che non mi appartiene, ma per esempio il Cristo mi pare che fosse bello, no? Così da come viene dipinto nei quadri o immaginato nella pittura, no? Comunque un uomo bello, no? Quindi il fascino di Dio è anche il fascino di qualcosa che è bello, che ha un aspetto bello, no?
Assolutamente sì.
E quindi in qualche modo la donna adesso vista da un uomo, no? Da una persona che io non sono un poeta, magari lo fossi, ma insomma ha anche nell'immaginario poetico qualche cosa di bello, no? quindi penso che sia forse un po' questo che mi ha fatto parlare di queste donne. Poi magari il prossimo libro sarà tutto questo... fatto di donne bruttissime,
non lo so, non penso, ma non so, dovremmo trovarci per forza qualcosa di bello in queste donne brutte. O tu ce l'avrai trovato, cioè, comunque io mi piace che ci fermiamo qui, perché sia sull'insistenza, non so se avete sentito che ha risposto alle nostre domande Alena raccontandoci storie, la storia del libro e un sacco di altre storie, fino all'edizione pirata del Siddhartha di Esse, o ai siciliani che mangiano la pasta al burro di domenica. Secondo me questa è una cosa bellissima, insomma, che ha fatto Alain con noi, e lo ringraziamo. E anche quest'ultimo legame della bellezza col problema di Dio, che noi ci crediamo o no, ma col problema dell'assoluto, è altrettanto forte e piena di quelle risonanze che voi trovate in questo libro, a partire dal fatto che parla dei soldi, ma i soldi sono molto più dei soldi, perché comunque quando uno scrittore parla di qualcosa di piccolo, marginale, particolare, è sempre molto più di quello, ciò di cui parla. Vi ringrazio, ringraziamo Alain per questo incontro. Arrivederci.
Grazie.